Volevo tornare all'importanza dell'obbedienza perché vedo come molti di noi soffriamo per delle circostanze nella nostra vita e chiediamo sempre a Dio di cambiare quelle situazioni, quelle circostanze, ma spesso non dipende da Dio, ma dipende dalla nostra obbedienza. Siamo noi che creiamo quelle circostanze, che attiriamo la benedizione di Dio o che non la attiriamo, noi che camminiamo nella volontà di Dio perché ubbidendo riceviamo le promesse. O non ubbidendo, non le riceviamo. Quindi applicando la legge di Dio nella nostra vita, creiamo delle circostanze che poi stiamo bene o stiamo male.
E
Ma mo molto dipende da
appunto
noi.
nel mondo non applicano le leggi di Dio, ma neanche le loro leggi applicano.
No.
E il mondo sta andando al caos totale, che non puoi neanche uscire la sera di casa, non sai se ritorni a casa, perché non applicano le correzioni, le leggi.
Giusto.
Insomma, questo è un piccolo messaggio che Gesù mi ha dato. Adesso con l'aiuto del Signore cercherò di passarvelo. Perché si applica anche a ciascuno di noi l'importanza delle correzioni. Questa è la storia della supergrazia, è tale satanismo, perché toglie le correzioni. Insomma, la mancanza di applicazione delle leggi porta il mondo al caos, all'anarchia.
Sì. E questo si applica anche a livello spirituale nelle nostre vite. Se
È
non
così.
applichiamo la legge di Dio nella mia vita, nella vita avrò caos.
Sì, la nostra vita, la nostra famiglia, il nostro matrimonio, coi figli, nel mondo, nelle chiese, mancanza di correzione porta il caos.
Sì.
Cioè, guarda, ti racconto questo avvenimento, vi racconto che i fratelli erano andati a evangelizzare e quando sono tornati ci hanno raccontati, cioè, di quello che è successo. Ci hanno detto che c'era una pecorella immigrata qui nella zona, ci hanno raccontato.
Ah, questo l'altro giorno, sì.
Sì, recente. E allora si sono seduti con questa pecorella su una panca del parco e stavano condividendo con una scrittura e leggendola dal telefonino. E a un certo punto la pecorella gli dice: sai, nel paese da dove io provengo, qui in Sud America, questo non lo si può fare. Non potremmo starcene qui seduti tranquilli a usare il telefonino. Facilmente ci viene rubato. Passano di corsa e ti strappano il telefonino. No, non si può usare il telefonino così.
Sì.
Insomma, quando mi hanno raccontato questa storia, ho pensato come il mondo sta diventando, come Gesù ha detto, Matteo 24, come ai giorni di Noè. Il fatto è che la polizia arrestano un criminale, non so se in Italia è lo stesso, ho sentito anche storie simili anche dall'Italia, ma i giudici all'indomani lo rilasciano. Viene chiamato buonismo di solito. Il problema non è con la polizia, anche lì naturalmente ci saranno i loro problemi, ma più che altro è la mancanza di correzione e di scontare la pena di legge. È come se le leggi non esistessero. Con la scusa che non ci sono prigioni, non ci sono soldi per costruire prigioni. In Israele quasi non vi erano crimini in quei giorni quando vigevano dei re giusti come Davide che si assicuravano di applicare la legge. Andiamo a Proverbi 5. Applicavano la legge senza sconti, va bene. E quei giorni lì Israele era, quei pochi giorni, non è che i re buoni erano pochi. Proverbi 5, 21 al 23. Cosa dice Dio?
Infatti, le vie dell'uomo stanno davanti agli occhi del Signore, egli osserva tutti i suoi sentieri. L'empio sarà preso nelle proprie iniquità, tenuto stretto dalle funi del suo peccato. Egli morirà per mancanza di correzione.
Mancanza di correzione, dice la parola, e morirà per mancanza di correzione.
Andrà vacillando per la grandezza della sua follia. Proverbi 5, versi 21 fino a 23.
Allora, non muore, non va all'inferno, non va nel carcere, non è condannato, eccetera, perché per questo, per questo, perché dice per mancanza di correzione. La mancanza di correzione, se controlliamo tutti quelli che sono in prigione. condannati a 20 anni, al penitenziario, in certe nazioni alla morte, esecuzione, e sempre perché qualcuno non li ha corretti. Non so se vi è capitato di conoscere le dottrine dei satanisti.
No. A me no.
È gente che non crede nel bene e nel male. Non esiste bene e il male. Noi siamo al di sopra, quindi fai quello che ti pare.
Ah, sì.
Il primo comandamento nella Bibbia satanica è questo. Fai quello che vuoi. Primo comandamento. Tutto è lecito, dicono i satanisti. Tutto deve essere tollerabile. Guarda, vi sono degli slogan che io ho sentito nel mondo studentesco, anarchico. Per esempio, proibito proibire. Questo è uno slogan.
Oh no.
E ancora, un altro slogan. Diploma scolastico automatico per tutti. Vera eguaglianza del popolo. Quindi tu sei Lazzaro, non vuoi studiare, vuoi solo drogarti. Ha il diploma, è un diritto.
Ah sì.
Gli insegnanti vengono a volte minacciati, intimoriti, vengono bullizzati. Vai ai giornali, Angelina. Guarda, c'è un giornale che si chiama Figli Meravigliosi, bel titolo. Cos'è che dice?
Insegnante bullizzata perché fa bene il suo mestiere.
Hai capito?
Ma come?
Siccome questa non dà il diploma a tutti, non dà buoni voti a tutti, ma... castiga chi lo merita, viene bullizzata perché gli altri insegnanti gliela fanno fare franca. Guarda, c'è un altro giornale, Io Donna.
Scuola, un docente su 10 subisce violenza dai genitori.
Capito? I genitori se la vanno a prendere con gli insegnanti. Non è che i genitori stanno facendo abbastanza, perché io sono andato nelle scuole a evangelizzare e tutti gli insegnanti si lamentavano: i genitori non ci aiutano. Parli con i genitori, gli insegnanti non ci aiutano. Insomma, arrangiatevi, cercate di mettervi d'accordo. Guarda, dice questo giornale,
Un docente su 10 di primarie e medie ha subito violenze dai genitori.
Capito, violenze le hanno menati.
Ai ai ai.
Hai capito? Guarda, altro giornale, Orizzonte a Scuola, cosa dice?
Docente bullizzata dagli studenti, sospesa dalla preside perché può turbare i ragazzi.
Hai capito? Questo sgridava i ragazzi che non andavano bene, e magari anche giustamente, adesso non posso andare lì a giudicare, ma sicuramente se un insegnante ti sgrida ci sarà un motivo. Qui ci sono studenti che non sanno chi è l'insegnante e chi è lo studente. Io ho dovuto mettere in chiaro con i miei figli tanti anni fa, chi è il padre qua? E tu. E chi è il figlio? Io. E chi è che deve insegnare qua? Tu. Chi è che deve imparare? Io.
Okay.
Chi deve dare disposizione? Tu. Chi deve seguire? Io, obbedire.
Amen.
Cioè, no, perché i figli a volte devi spiegargli queste cose.
Sì, sì, sì.
Va bene?
Voglio dire che mia mamma è stata insegnante per 36 anni e ha detto che due volte, perché lei era anche lei molto stritta e voleva che...
Era molto severa, si dice.
Yes, and she wanted to teach well her thing. So there was a boy that just kept not learning. And she had 6 months patience with him.
Wait, Italian.
Ah, le tradurre io?
È qualcuno.
Insomma, c'era uno che non voleva imparare a tutti i costi. Lei ha avuto 6 mesi di pazienza con lui.
And then afterwards she flunked him. I mean, he didn't pass the trimester.
E alla fine lei lo ha bocciato. Non ha passato il trimestre?
Yes.
Ah, non ha passato il trimestre.
The director came and begged her, please, please, please. So she had to do it just to please the director.
Quindi la direttrice è arrivata a supplicarla, per cortesia, lasciamo perdere, perché i genitori, qua e là. E alla fine, per compiacere la direttrice, ha dovuto...
She passed him.
Promuoverlo, passare il trimestre.
Many years passed and she met him in a tram stop, like 15 years later, he was adult.
E molti anni dopo tua mamma ha incontrato questo ragazzo che ormai era un uomo e alla fermata di un tram.
And the guy was a big, huge guy, like a wardrobe.
E il ragazzo era un gigante di uomo.
And he said, teacher, you wanted to flank me. You see these palms here? I'm gonna beat you up to the ground right now.
Dice, tu eri l'insegnante che mi volevi bocciare. La vedi questa mano?
Due mani.
Sì, cosa ha detto?
With these two hands, I'm gonna throw you to the ground right now.
Adesso io ti prenderò a schiaffoni.
And my mom said she cried up to God in her heart, Jesus, protect me, and she turned around and took off, and nothing happened.
È riuscita ad andarsene prima che succedesse qualcosa.
E ha gridato Gesù nel suo cuore, Gesù proteggimi, e si è voltata e è andata via. E ha detto sono stata spaventata per giorni, perché quello voleva, cioè è così.
È terribile.
Gloria a Dio, Signore aiutaci.
Yeah.
Anche dopo anni, eh?
Sì, dopo anni. The grudges were there.
Io mi ricordo, ho letto un giornale anni fa, nel tempo del... Quanto? 10 anni fa, circa. E una scuola che era in, c'era problemi di AIDS. E misero un ago, una siringa nella sedia dell'insegnante, si è seduta e si è bucato con un ago. E non si sa se era infetta di AIDS, perché lei aveva sgridato i ragazzi per la droga, per la marijuana, dice c'è pericolo di AIDS, e gli hanno fatto questo trucco. Naturalmente, soliti ignoti, nessuno sa niente, no?
Altre colleghe della mia mamma le hanno bucato gli pneumatici,
le gomme
della
macchina,
per intimidirla, cioè...
Cioè, se la direttrice è andata da tua madre a dirgli di lasciar perdere, ti immagini come sono intimidite queste insegnanti. Grazie, Dora, ti benedica. Quello che vogliamo dire è che il buonismo mondiale sta distruggendo il mondo.
Mm-hmm.
E perché adesso la cosa è diventata politica. Le sinistre difendono chi sgarra. Le destre invece vogliono aumentare le pene. Decidete voi chi ha ragione e chi ha torto. Però attenzione, certa politica fa così per i voti. Cioè la democrazia si trascina dietro questa bara, il voto di scambio. Cioè i migrati votano a sinistra e le sinistre le fanno entrare gli immigrati, tutto così, no? Insomma, il buonismo mondiale distrugge il mondo. Io dico che è giusto difendere i criminali, dargli i loro diritti, tutto quanto. Però i benefici per evitare le pene ormai stanno portando il mondo all'anarchia. Che in certi posti non puoi uscire di casa perché i criminali hanno imparato il trucco. Fanno quello che vogliono e la fanno franca.
Mm-hmm.
3.000 anni fa... Salomone diceva questo, Angelina, Ecclesiaste 8, 11.
Siccome la sentenza contro un'azione cattiva non si esegue prontamente, il cuore dei figli degli uomini è pieno della voglia di fare il male. Ecclesiaste 8, verso 11.
Salmi 10, da 2 all'11. Allora, verso 3, attacca il verso 3, l'empio si gloria.
L'empio si gloria delle brame dell'anima sua, benedice il rapace e disprezza il Signore.
Scusa, mi ha saltato verso 2, l'empio?
L'empio nella sua superbia perseguita con furore i miseri.
Grazie, verso 4.
L'empio con viso altero dice, il Signore non farà inchieste, tutti i suoi pensieri sono, non c'è Dio.
Non c'è Dio, verso 6.
Egli dice in cuor suo, non sarò mai smosso, d'età in età non mi accadrà alcun male.
Amen. 11.
Dice in cuor suo, Dio dimentica, nasconde la sua faccia, non vedrà mai.
Ecco.
Salmi 10.
Questo qui è quando gli empi malvagi la fanno franca. Tutto il mondo, c'è un vento che soffia, Il vento soffia in tutto il mondo, è un vento di sinistra, di comunismo, è un vento di anarchia. Il diavolo non c'è riuscito col fascismo, adesso ci proverà col comunismo. Insomma, sia il mondo ateo, sia il mondo religioso, avranno una sorpresa nel regno di Dio. Il mondo religioso super grazia, no? Tutto va. Avranno una sorpresa davanti a Dio, compreso anche le chiese che sognano. Ci sono chiese che sognano un regno di Dio dove loro possono continuare a non obbedire alla parola. Perché dopo tutto, Dio è amore, grazia, un buonista. Una specie di Befana, Babbo Natale, Sai, Babbo Natale che beve birra, si mette in posa per fare il selfie, no? Ti dà la monetina, la moneta, lui lì che beve la birra, dice ho ho ho, e tu ti fai il selfie.
Orribile.
Loro pensano che Dio è una cosa così.
No, no, no.
E invece avranno cosa? Una doccia fredda, una doccia senza scaldabagno, perché il regno di Dio non è così. E se è così che noi la pensiamo, abbiamo il Dio sbagliato e nel suo vero regno non ci entreremo mai. Se questa è l'idea che abbiamo di Dio, ce lo possiamo scordare Dio. Non è il Dio dove andremo, perché quel Dio lì non esiste. Dice il Signore Matteo 24, Angelina, versi 50 e 51.
Il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se l'aspetta, nell'ora che non sa, e lo farà punire a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli ipocriti. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Matteo 24, versi 50 e 51.
Il padrone del servo, Gesù sta parlando, il padrone è Dio ovviamente, Matteo 24, 50, e il servo sono i credenti, e lo farà punire a colpi di flagello. Sai cos'è il flagello? È la frusta che hanno prestato Gesù. Mm-hmm. Si dice il gatto a nove code, una frusta a nove lembi di cuoio attaccato alla fine, c'erano dei pezzi di metallo, di vetro, che distruggeva la schiena di quello che riceveva. È come se ricevano nove frustate. E allora Gesù sta parlando del popolo di Dio qui. Però questo non va con la supergrazia, c'è qualcosa che non va qui. O sbaglia Gesù o sbagliano loro, decidete. Non potete avere le due cose. Luca 12, stessa storia. E mi fermo qui, Angelina. Luca 12 e poi mi dà una scrittura anche Giovanni 12, guarda. 12 e 12.
Luca 12.
12, 47 e 48. Cioè, purtroppo è tutto contro la supergrazia. Tutta la Bibbia è contro la supergrazia. Perché? Perché sono diavoletti che stanno contaminando la parola di Dio. Stanno togliendo le punizioni. Stanno togliendo i giudizi di Dio, perché se c'è la supergrazia non servono più i giudizi di Dio. E questa è una bugia satanica. Allora, quel servo?
Quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto nulla per compiere la sua volontà, riceverà molte percosse. Ma colui che non l'ha conosciuta e ha fatto cose degne di castigo, ne riceverà poche.
Sta dicendo, il mondo pagano, a parità di merito, a parità di atti, riceverà meno punizioni del servo di Dio. Il servo di Dio riceverà più punizioni dell'ateo. Infatti, quando Gesù è venuto, se la prendeva sempre con i farisei, con i sadducei, con i sacerdoti, non se la prendeva con le prostitute, i pubblicani, i pagani. Perché? Perché quella gente che bisogna... Gesù andava in amore, donna, io non ti condanno, nessuno ti ha condannato, no, neanche io ti condanno. Quei farisei la musica cambiava, erano sempre condannati. Perché? Perché loro conoscevano la volontà di Dio, i peccatori no. Avanti, Angela.
A chi molto è stato dato, molto sarà richiesto, e a chi molto è stato affidato, tanto più si richiederà. Luca 12, 47 e 48.
E vai da quell'altro, che poi ci fermiamo, Giovanni 12, 48, che si è fatto un po' tardi.
Chi mi respinge e non riceve le mie parole, a chi lo giudica. La parola che ho annunciata è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Giovanni 12, 48.
E questa è la parola che Gesù ha annunciata, che saremo percossi molto se abbiamo conosciuto e non abbiamo fatto. Vedi l'immagine dei farisei, l'immagine delle chiese, che conoscono la volontà di Dio e non la fanno. Invece i drogati, i spacciatori di droga, gli assassini, i serial killer, quella gente lì che va in giro a uccidere, il Signore ha misericordia. Fino a quando? Fino a quando conosceranno la volontà di Dio. E allora, saranno giudicati come tutti gli altri che conoscono la volontà di Dio. Dove non c'è legge, non c'è punizione. Quindi attenzione noi, Chiesa dello Spirito, Radio Blast, ma anche i pentecostali, anche i protestanti, anche i cattolici. Attenzione, perché, come dice Giacomo, non siate molti a volere fare da leader, da guide. Perché? Perché su di voi c'è maggiore condanna. Va bene, fratelli, e mi piacerebbe accarezzare tutti, dirò come siete bravi, bravi tutti, fratelli, bravi, tutto quello che fate è sempre giusto, c'è la grazia.
No, no.
Come
no.
Sarebbe bello. Quanto successo avrebbe fratello Giuseppe, oh! Ma sarei un altro falso profeta, però. E allora preferisco perdere i mezzi cuori, tenere una chiesa di qualità, non di quantità, però una chiesa che puoi contare. Una chiesa che se ti gira non ti trovi 10 coltelli sulla schiena. Ci sono passato. Tutti i pastori di Dio ci sono passati. Ma perlomeno i pastori veri, e spero io di essere uno di questi. Angela, perché alzi la mano?
C'è un messaggio arrivato, te lo leggo, da parte di Danny.
Danny, bravo. Riguardo... Danny, come va l'evangelizzazione? Questo qui è un evangelizzatore coi fiocchi, insieme alla famiglia.
Sì, è vero, quello cioè, è vero.
Una famiglia di 3 evangelizzano senza paura, bravi, bravi.
Riguardo a quello che avevamo detto prima, di vivere senza regole, senza seguire nessuna legge, niente. Dice Danny, fratelli, a proposito del fai quello che vuoi, guarda caso gli insegnamenti che stanno dando gli psicologi alle persone che si affidano a loro.
Ma troppo si diria, guarda, fa quello che ti pare.
È quello, fai ciò che ti fa stare bene.
Questo è il primo comandamento della Bibbia satanica.
Vero. Dicono, fai ciò che ti fa stare bene, pensa a te stesso. Ah. E dice Danny, e se a qualcuno fa stare bene uccidere? Cosa fa? Inizia a uccidere?
Dovresti dirgli, senti signor psicologo, se mi gira di uccidere lei, cosa faccio? Se mi gira di dargli 4 schiaffoni, com'è che mi devo comportare? Se mi gira di andare a visitare sua moglie perché l'ho vista, non è mica male, cosa dice lei? Ma questo qui veramente bisogna essere... Fratello Giuseppe... È meglio che stai zitto, guarda.
Questa è anarchia. In evangelizzazione, in molti ci dicono che l'amore o la felicità per loro significa stare bene con se stessi.
Mangia, bevi, divertiti. E i romani che mangiano un po' troppo andavano a vomitare e tornavano di nuovo.
Quindi la gente nel mondo pensa che questa è la felicità, stare bene con se stessi. Ma Gesù cosa ci insegna?
Troppa felicità fa venire l'indigestione, se questa è la felicità.
E Gesù cosa ci insegna? Ama il tuo prossimo come te stesso. Altro che pensa a te stesso. Dio vi benedica, un abbraccio.
Ciao Danny, vecchio mio. Sta invecchiando Danny.
Ma come sta invecchiando?
Quanti anni c'ha adesso?
Ma avrà sempre 20 lui, non lo so.
Ma non è sempre 20.
E sarà... poi, aspetta, qua ha scritto di nuovo, aspetta, è arrivato un altro messaggio.
Vai Danny, che sei sempre benvenuto.
Scusate se riscrivo, vorrei aggiungere anche questo aspetto che c'è qui in Occidente, prostituzione spirituale. L'Occidente, attraverso la maschera della psicologia o del falso ateismo, si sta vendendo agli idoli e alle filosofie orientali. Yoga, Buddha, Hindu, corni di qua, corni di là, gadget di dei greci... Una contaminazione senza precedenti. In famiglia abbiamo letto i libri dei profeti Geremia ed Isaia. Temo per questo Occidente, perché Dio detesta la prostituzione spirituale e non ha risparmiato le sue punizioni.
Cos'è che hai detto? Temo?
Temo per questo Occidente.
Sì, sì, ma ormai...
Perché Dio detesta la prostituzione spirituale e non ha risparmiato le sue punizioni, come ha fatto con Israele, quando si è venduta agli idoli dei popoli stranieri.
È vero.
Vedo l'Occidente perdere benedizioni giorno dopo giorno. Gesù ci aiuti.
Gesù ci aiuti, grazie Danny. Guarda, praticamente sta dicendo che alcune chiese stanno diventando come bordelli, insomma. Ma prima c'erano le case chiuse in Italia e adesso ci sono le chiese aperte.
Ma non solo le chiese, la gente normale sta adorando dei egiziani, ci hanno scritto a noi, dei egiziani dell'Egitto antico.
I cani, stanno adorando l'idolo cane.
Un altro, abbiamo visto che in casa è pieno di spiriti africani, cioè dall'Africa, questi dei che loro adorano.
Sì, sì, ma pacciamami africani.
Veramente una prostituzione spirituale, per non parlare del New Age, induismo, buddismo, sì, anche quello.
È incredibile, ragazzi. È questo che dobbiamo ringraziare per tutto questo.
Non lo so.
Ma neanche il diavolo. Il diavolo ha il suo dovere, quello che lui crede, giusto?
E chi altro?
Deve ringraziare le chiese.
Ah, le chiese.
E le chiese che sono lì in naftalina a bere camomilla invece della... Quando fanno comunione, tanto vale che fanno la comunione con, guarda, con la camomilla, no? Con il vino. Gloria a Dio. Angela, io ti do la parola.
Guarda. Andiamo alla preghiera.